laughter. Take what you want. Trap me with laughter. Smash me with song.
Degli Spandau Ballet, una delle ultime produzioni, e noi ce la siamo ascoltata per iniziare Voci al Volo.
Voci al Volo. Voci al Volo. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Voci al Volo, mercoledì 9 maggio, iniziamo una nuova puntata. Una buona serata a voi là fuori che ci ascoltate e che attendete il mercoledì per una nuova puntata, la penultima della stagione per questa prima parte di 2018. Ma andiamo subito a bomba nella puntata di oggi. Perché? Perché ci sono gli ospiti già seduti davanti a me. Cominciamo da Bianca Elzenbaumer di Brave New Alps, ricercatrice. Benvenuta, Bianca. Aspetta che ti accendo anche il microfono, così siamo tutti connessi. Benvenuta Bianca.
Ciao, ciao a tutti.
Benvenuto anche a Flaviano Zandonai, ricercatore di Eurix. Benvenuto Flaviano.
Ciao, grazie, benvenuto.
E un cordiale benvenuto anche al nostro consueto ospite, Andreas Fernandez, Non Profit Network, CSV Trentino. Ciao.
Ciao Michelangelo, buonasera a tutti e a tutti.
Benissimo, una buona sera e un buon pomeriggio a chi ci ascolta la domenica in replica alle 13. Puntata di questa sera che abbiamo intitolato Da spazio al luogo, e qui già iniziano i giochi sintattici, grammaticali, che a noi piacciono tanto, vero Andrea?
Infatti, beh, è più semplice del solito, dai, a volte sono tanto complicati.
Avremmo potuto fare di peggio.
Infatti, vado a spiegarlo?
Vai, spiegalo tu.
No, niente, allora l'idea è quella di usare questo da con l'accento, quindi come forma verbale e non come preposizione semplice, perché vogliamo capire come si può dare spazio ai luoghi, nel senso come possiamo creare quelle condizioni per cui lo spazio diventa luogo.
Mm-hmm.
E per spiegarci questo abbiamo due ricercatori sicuramente esperti rispetto al tema, e partirei proprio da Flaviano a questo punto. Cosa significa riqualificare gli spazi, Flaviano, e perché abbiamo chiamato te, secondo te, per parlarne?
Ah, bella domanda, grazie. Provo a rispondere, sì, parecchio. Provo a rispondere in questo modo. Allora, io credo che da un lato c'è tanta domanda di questi spazi, credo che ci siano tante persone, sia singole che associate, che hanno voglia di trovare degli spazi dove fare delle cose insieme, e questa è la prima cosa importante. Poi c'è anche, potremmo dire, anche tanta offerta. Ci sono in giro un sacco di spazi fisici, anche di varia natura, pubblici, privati, che sono lì, alle volte poco utilizzati, non utilizzati, alle volte abbandonati, che sono alla ricerca di cose interessanti da farci dentro. Quindi da questo mix, da questo incontro, tra una domanda, una voglia di partecipare, di fare le cose insieme, di condividere, si incontra con un'offerta di beni che dice, ok, se avete delle buone idee, siamo pronti ad essere, come si dice, rigenerati per nuove forme d'uso. Per cui il tema è sicuramente interessante oggi.
E tu queste cose le studi?
Un po' cerco, sì, di farlo. Provo a farlo perché mi piacciono anche. Voglio dire, è bello studiare cose che piacciono anche. Per cui sì, ho lavorato soprattutto su una tipologia, se volete, di bene, un po' particolare, però interessante, che è quella delle stazioni ferroviarie. Perché ci sono un sacco di stazioni ferroviarie in giro per il nostro paese che in questo momento sono abbandonate o poco utilizzate. E c'è una strategia in generale di Trenitalia, però anche a volte di amministrazioni locali, che dice proviamo a farci qualcosa. Okay? O le vendiamo, le diamo a mercato, oppure ci immaginiamo che un'associazione, una realtà cooperativa, di gente che fa volontariato, comincia a farci delle cose dentro che sono delle cose che sono di interesse collettivo, quindi rispondono a un bisogno che non è solo di chi ci va dentro nel bene, ma per la comunità in generale dove queste stazioni esistono. E ci sono dei casi interessanti, anche un po' qui in Trentino, ma nel resto del paese anche.
Poi ne parliamo, perché Bianca è qui per questo anche, no Bianca? Sì, perché sei qua?
Credo di essere oggi qua in veste di parte della rete Accademia di Comunità, che ormai da quasi un anno a Rovereto sta lavorando per attivare la stazione dei treni, o almeno una parte della stazione dei treni, cioè una parte non utilizzata da tempo, dove ad agosto l'anno scorso sono apparsi dei cartelli affittasi.
È vero, ah, è vero.
E quindi noi come associazione Brave New Alps, che facciamo attivazione culturale attorno ai beni comuni, abbiamo iniziato a capire se c'erano altri sul territorio interessati a affittare, a prendere in comodato d'uso questi spazi, e si è creata una rete di 6 associazioni, gruppi di cittadini attivi che hanno avuto voglia di dire proviamoci, e abbiamo contattato 100 stazioni per capire l'accesso allo spazio. Loro all'idea di creare un'accademia di comunità, di creare uno spazio dove effettivamente la comunità locale si riprendesse questi spazi, piaceva un sacco. E ci hanno poi messi in contatto col comune di Rovereto, con cui anche erano in contatto per capire cosa farne di questi spazi. E quindi ormai da ottobre la nostra rete, insieme al comune, sta pensando come entrare a riprenderci la stazione.
Poi nello specifico ci entreremo. E tu sì, cosa fai di bello però nella vita?
Faccio tante belle cose.
Beh, meno male, questo è un sì, buon punto a favore per Bianca.
Sono una di quelle persone felici del proprio lavoro, diciamo. Ecco. Faccio la ricercatrice nel mondo del design. Lavoro in gran parte in Inghilterra, a Leeds Arts University, come ricercatrice. Faccio però la mia ricerca in Trentino, sui beni comuni, cercando di capire come la cultura, il fare design, l'occuparsi di creare momenti di aggregazione, rigenerare degli spazi, può essere un modo per creare una società aperta, curiosa, che ha voglia di sperimentare. E quindi con questo progetto dell'Accademia, cioè, mi sto trovando molto bene con un gruppo di persone che ha voglia di mettersi in gioco, provare, anche magari fallire, per poi partire con idee più buone e più belle.
C'è la cosa interessante che tu arrivi dall'università, quindi in Inghilterra, e qui fondamentalmente invece a Rovereto, in stazione, vieni a sporcarti le mani fondamentalmente anche, no?
Sì, molto. Cioè, rispetto forse anche quello che mi piace di essere in conversazione anche con persone, con Flaviano, è che lui studia, conosce tante realtà, dove io sono più sul mettere le mani in pasto, prendere non lo so, mattoni, quel che c'è.
Ripulire la stazione, diciamo,
immagino anche.
Ripulire, perché... costruire, proprio sì, mettere le mani in pasta.
Guarda che queste cose comunque sono sempre più diffuse, sai? Non sono più solo, come dire, eccezioni alla regola. Trovi sempre più persone che hanno anche dei curriculum, dei percorsi di studio anche molto importanti, che nelle tue istituzioni universitarie di ricerca, che comunque sempre con quest'ottica del design. Design vuol dire progettare,
sostanzialmente, spieghiamole queste cose,
che non è solo, come dire, progettare solo la dimensione fisica e strutturale delle cose, ma progettare anche i servizi, le attività,
non
che tu fai dentro,
gli oggetti, diciamo, perché la gente a casa ci ascolta,
non è solo quello, no, anche i servizi sono progettati, sono disegnati in qualche modo, e il modo in cui tu li disegni a diretto contatto con quelli che sono gli utilizzatori poi delle cose diventa anche una modalità interessante, sia per attivare dei processi, dei percorsi, sia anche per apprendere, perché tu generi anche conoscenza lavorando con le persone, quindi in qualche modo, come dire, lei sta facendo il suo mestiere, non è che sta facendo un altro mestiere, secondo me, nel fare l'accademia piuttosto che altre iniziative in giro, perché è un modo anche questo di fare ricerca.
Sì, teoria e prassi in qualche
modo.
E quindi da una parte la mente, da una parte il braccio, e facendo ovviamente con mille virgolette, però su questo e sull'accademia torneremo tra pochissimo, perché qui abbiamo già cominciato a mettere i mattoni uno vicino all'altro per costruire la puntata di questa sera. Facciamo una pausa.
Voci al volo. Voci al volo. Radio Dolomiti. Voci al volo. I'll be right.
sulle note di Michael Kiwanuka torniamo in studio, Voce al Volo, puntata di questa sera dal titolo Da Spazio al Luogo, che abbiamo un po' già spiegato, ma che andiamo ancora avanti adesso a raccontare. E riprenderei, Andreas, dalla parola design, che prima è stata tirata in ballo chiaramente con delle declinazioni che senz'altro vanno un po' oltre quello che magari è la comune accezione, no, della parola design. Perché forse è un po', anzi credo, e mi venga in aiuto anche chi di design si occupa, un po' snobbata la parola design, no? Si pensa al design come qualcosa di non concreto. Ok, ti occupi di design, sì, e quindi questo per quanto riguarda alcuni ambiti. Qui il design come disegnare va a toccare anche l'ambito sociale in maniera molto forte, e anche l'ambito, abbiamo sentito da Bianca Eisenbauer, che è qui con noi, in maniera molto pratica.
Sì, in maniera pratica, diciamo nel momento in cui però si pensa ad un progetto collettivo, e quindi facciamocelo spiegare, perché non è semplice capire cosa fa un social designer, no? Perché tu saresti un social designer.
Esatto. Più o meno il social design è una professione che sta emergendo negli ultimi anni, che sono dei progettisti che non si occupano più tanto di creare sedie, creare mobili, ma di pensare a dei processi sociali, quindi di capire come per esempio attività di welfare di comunità può essere coprogettato dal basso, quindi andando nei quartieri a lavorare con le persone, collaborando con amministrazioni pubbliche, ma anche con associazioni che si occupano di interagire su quello che possono essere delle nuove fragilità, ma anche delle nuove, dei nuovi desideri che ci sono nelle comunità e che hanno bisogno di spazi per effettivamente essere vissuti ed essere cresciuti tra le persone.
E qual è la differenza, scusa Flaviano, anzi rispondimi tu dai, tra un social designer e ad esempio un animatore di comunità?
No, ascolta, io credo che prima di tutto nelle cose che ha detto Bianca c'è una rivoluzione copernicana di mezzo, voglio dire, una roba molto importante.
Allora parliamo della rivoluzione.
Fermiamoci prima. Tutti.
No, perché, fermo anche
no,
la base.
È importante, è importante. Fermiamo tutti. Okay, cioè, no, perché attenzione, noi siamo sempre stati abituati a pensare al designer, al progettista che è chiuso nel suo ufficio, solitamente una persona singola, con un sacco di idee e di intuizioni geniali, che
computer.
Si mette col computer o anche schizza a mano libera, non c'è problema, fa una cosa, fa un prototipo, lo porta all'organizzazione e dice producine 100.000 di queste cose qui, no? Perché è una grande intuizione, siamo proprio, il design degli oggetti è emblematico da questo,
esatto,
punto di vista.
Come questa, okay? Lampada che abbiamo davanti.
Questa cosa qui invece è una rivoluzione, perché porta il designer, quindi la progettazione, da uno spazio che è retrostante al davanti, in qualche modo diventa un'interfaccia dell'organizzazione, che quindi dialoga direttamente con le persone che poi gli oggetti li utilizzerà, gli oggetti o i servizi li utilizzeranno, li costruisce insieme. È un cambiamento davvero, adesso al di là delle battute, epocale nel modo in cui si forma, diciamo, questa figura agisce. Questa è la prima cosa. Che differenza c'è tra l'animatore di comunità? Forse non c'è neanche tantissima differenza, se non il fatto che secondo me il designer, poi vabbè, non so cosa ne pensa Bianca, anche in qualche modo comunque è anche una persona concentrata sull'oggetto, cioè arriva a costruire qualcosa, non crea solo le condizioni affinché tutti possiamo collaborare insieme, crea delle condizioni affinché possiamo collaborare insieme per fare una cosa, scusate. Quindi c'è anche quell'elemento di pragmatismo, di concretezza, che alle volte aiuta, no? Perché alle volte noi siamo abituati, come dire, a fare le cose insieme, sì, ci troviamo, vediamo, facciamo, quel che viene, viene. No, in realtà secondo me il designer a un certo punto dice aspetta un attimo, c'è, siamo qui per far ripartire la stazione, voglio dire, quindi esatto, collaboriamo per quello. Quindi se, quella se vuoi è anche un po' una leggera differenza che può esserci tra un animatore generale, diciamo, delle comunità, che invece fa animazione di comunità ma in vista di un progetto.
Bianca, confermi questa
sì, io
tesi?
Confermo. Cioè, confermo che forse nel designer sociale, o almeno nel lavoro che sto facendo io anche con Brave New Alps, è il disegnare, creare le cose insieme che anima la comunità, e quindi il fine di costruire qualcosa insieme, di pensare l'allestimento, di pensare le interazioni che uno vuole far avvenire, cioè che la comunità in realtà vuole far avvenire, e costruirlo insieme.
Ci sono degli attrezzi, diciamo, ad esempio, perché tu avrai tantissimo a che fare quindi con le relazioni,
sì,
con tante persone e probabilmente che hanno ruoli completamente diversi. Io che sono un sociologo mi ricordo di Goffman, no? E quindi sì, tutte le interazioni, come dire, hanno sempre parti più visibili, parti meno visibili. Quali sono gli attrezzi che tu metti in campo al di là della conoscenza?
Cioè cioè attrezzi fisici, dici? No. Io direi la sega circolare,
il martello, i chiodi, la scopa per pulire.
Esatto.
Certo. Non solo fisici, anche diciamo, come dire, c'è una cassetta degli attrezzi, tra virgolette, rispetto proprio alle attività che si vanno a proporre, modelli di design.
Diciamo che noi ci ispiriamo molto a quello che è la pedagogia critica, quindi anche a Paolo Freire, a un modo di interagire dove ti fidi delle conoscenze che le persone portano, che non pensi che sono delle, le persone sono vuote, devono essere riempite di qualcosa, ma vedi cosa sono le esperienze che hanno, quello che conoscono, e si crea da partire di quello.
Ah, interessante questo.
Poi attenzione, io ho conosciuto Bianca comunque in un posto dove c'era anche la motosega e il trapano, perché ci siamo conosciuti, giusto?
Quindi
anche
confermi che gli attrezzi
assolutamente
sono...
Assolutamente, lei ha costruito un'unità abitativa, per esempio, molto bella per i migranti a Rosarno, coinvolgendo anche una serie di artigiani, diciamo, del luogo, piuttosto che persone, attivisti, eccetera, e ci siamo incontrati una sera molto buia in un capannone di Trentino Sviluppo, dietro la meccatronica a Rovereto, dove c'era dentro anche questo oggetto, non era solo un oggetto fisico, era un luogo anche di aggregazione sociale, che peraltro è stato portato a destinazione, giusto?
Assolutamente.
Quindi la parola attrezzi non era così sbagliata.
No, assolutamente no. E forse era, c'è da dire che c'è la sega circolare, come c'è anche il forneletto per fare il caffè e fare la pasta insieme.
Cioè, perché sono sempre elementi che fanno comunità, aggregazione, esatto, in questo senso. Bianca, mi viene in mente l'icona design, o comunque l'ipotesi di vedere questo designer dentro la stanza chiuso che produce, come Flaviano prima l'ha dipinto, anzi l'ha disegnato. Esiste ancora nella tua esperienza e funziona ancora per questo genere di situazioni, oppure l'unica via è quella intrapresa da te e dal social designer?
L'unica via credo che non ci sia mai, ci siano sempre più vie. Io però mi sto battendo nel mio lavoro per muoverci via da questa figura genio che fa tutte le cose da sola nello stanzino, che magari viene nella comunità, fa 3 interviste, 2 osservazioni e poi si torna nel suo studio e fa gli schizzi e pensa al progetto. Cioè, per me quella figura qua va smantellata, va fatto qualcos'altro. Quello che sto facendo io è una sperimentazione. Chissà cosa faranno tra 10 anni i designer che nascono adesso. Cioè.
Chiaro, non possiamo saperlo adesso.
Però è tutta una sperimentazione che è sempre anche un po' sul limite del funzionerà, fallirà, chi lo sa. Cioè, i processi sociali sono poco prevedibili anche spesso. E bisogna fidarsi.
Una domanda rapidissima, poi non so se c'è ancora tempo.
Certo.
Il progetto Accademia di Comunità ha avuto dei finanziamenti che in qualche modo sono collegati al mondo del volontariato, che io qui rappresento come Centro Servizi per il Volontariato. Perché questa commistione? Quindi il volontariato entra in questa dimensione, e come entra soprattutto?
Il volontariato entra
a pieno titolo.
A pieno titolo, sì. Anche perché, per esempio, anche io stessa, cioè ci sono delle ore che io spendo come lavoro sul progetto, però il progetto ti prende, ti mangia tutte le tue ore, cioè diventi, cioè il passaggio da anche lavoro a volontariato è fluido anche nei professionisti. Però questa creare le cose insieme galvanizza delle energie pazzesche. Per dire, per la casetta che abbiamo portato a Rosarno, si sono fatte più di 2500 ore di volontariato, dove persone sono venute da Padova a lavorare a Rovereto a costruire una casetta, dove richiedenti asilo hanno speso 4 giorni in settimana per 3 mesi a costruire, dove dei professionisti elettricisti, lattonieri venivano il weekend a prestare
il progetto, quindi come anche carburante per costruire relazioni e per coinvolgere le persone.
Assolutamente.
Sì, secondo me anche qui potremmo interrompere di nuovo la musica. C'è un'altra rivoluzione interessante che riguarda il modo di fare volontariato. Ecco. Perché se ci pensi, anche qui c'è un cambiamento, non so poi quanto diffuso, non è che uno sostituisce, però insomma veniamo da una grande stagione di volontariato che è stato volontariato, ed è ancora, attenzione, volontariato di cura, che aiuta la persona perché è in difficoltà, perché c'ha dei problemi e cose di questo genere. Pensa a tantissime organizzazioni di volontariato, ci sono anche in Trentino. Oggi invece qui questo è un volontariato che, secondo me, che c'ha più in testa un'idea di bene comune in generale, in qualche modo, dove non c'ha, come dire, un beneficiario della sua attività ben identificato e c'ha un nome e un cognome. C'ha più un contesto territoriale, una struttura, un'azione che vuole fare. In questo senso, capito, anche un modo diverso. Pensa anche a tutte le esperienze che ci sono di social street, di rigenerazione dei beni comuni urbani, no? Di regolamento anche dei beni comuni, che c'è anche il comune di Trento e cose del genere. Lì è un volontariato che si attiva alle volte anche sulla base di interessi propri. Vuole dire, non è che per forza c'ha già in testa che vuole salvare il mondo, però facendo le cose, avendo un progetto concreto di mezzo, si attiva in qualche modo e scopre che sta facendo una cosa di interesse comune cammin facendo. E anche questa è una cosa interessante, che è un po' diversa secondo me rispetto al passato, perché intercetta anche persone anche che hanno, scusate, mezze motivazioni, non solo quelli che hanno deciso cosa fare, come fare, per cosa impegnarsi, ma che cammin facendo scoprono l'utilità di quello che fanno, che questa è una cosa importante. E se non c'è il social designer, questa roba è difficilissima da gestire, perché sennò le persone poi si perdono, hai capito? Mentre invece con un buon progetto di mezzo questa cosa funziona di più.
Mi aggancio perché quello che hai detto è molto interessante, ma non dobbiamo però pensare che in questo non ci sia cura. C'è ad esempio una forte cura della comunità, le persone che sono all'interno magari di queste realtà poi possono sicuramente sviluppare una serie di competenze, socialità, relazioni. Molto interessante, ecco, secondo me prova, va riflettuto anche su questo.
Sicuramente, anche questo, come dire, non è che una cosa sostituisce l'altra, esatto. Una cosa è meglio da, per amor del cielo, ognuno faccia quello che gli pare, voglio dire. Dico solo che in questa corrente anche legata alla rigenerazione di beni e di spazi per non forme di uso collettivo, c'è anche un modo relativamente nuovo di impegnarsi per la propria comunità, punto.
Anche una diversa, esatto, la figura del volontario o volontaria che sia, cambia un po' a prescindere, no? E quello delle mezze, che hai detto,
mezze motivazioni.
Mezze motivazioni, anche questo è molto, secondo me, da considerare, un elemento che effettivamente in una dimensione in cui tante persone, giovani soprattutto, molto giovani, non hanno in testa, e non faccio per generalizzare, ma faccio perché si parla con le persone e si capisce che non sempre uno ha in mente che da grande farà X, magari ha in mente che da grande farà un ventaglio di opzioni, e quindi le modalità possono essere molto differenti anche durante il cammino, variando un po' la strada. Pausa per noi, torniamo tra poco perché Voci al Volo continua.
Voci al Volo. Voci al Volo. Radio Dolomiti. Voci al Volo.
Frateri con i ministri, tra l'altro qualche settimana fa anche dalle parti di Trento col concerto al Sambapolis, al teatro, molto bello, molto apprezzato anche dal nostro pubblico in studio, dai nostri ospiti, perché come nostra tradizione abbiamo chiesto agli ospiti di richiedere dei brani e Flaviano Zandonai ha chiesto Crateri dei ministri. Adesso la domanda viene da sé, come mai?
Ma avevo bisogno di una schitarrata, capito? In mezzo a tutta questa musica pop fatta con i Pro Tool, l'autotune, cose del genere, ho bisogno ogni tanto di sentire un amplificatore valvolare, diciamo,
che
no? Fa bene, secondo
me.
Poi in realtà c'è un motivo anche un pochino più profondo, che è il disco, se si dice ancora disco, diciamo,
si
loro
dice come?
Ultimo, si intitola Fidatevi. E secondo me loro pongono il tema della fiducia in una maniera molto interessante e lo mettono quasi come un'assunzione di rischio più che come una certezza, no? Rischio di fidarmi. E comincio a fare le cose, non sto ad aspettare che prima siamo tutti d'accordo su quelli che sono i significati di quello che vogliamo fare e quindi se siamo tutti d'accordo cominciamo, perché non cominceremo mai, soprattutto nell'ambito di processi come quelli che stiamo discutendo. Alle volte bisogna, come dire, un po' intraprendere per certi versi, fidarsi anche se è un rischio, perché a volte puoi rimanere fregato, non c'è ombra di dubbio, però puoi scoprire anche la fiducia, insisto, cammin facendo per certi versi, facendo le cose. Quindi anche loro sono molto pragmatici, no? Dicono magari rimane poi un cratere, diciamo, no?
Esatto.
È tutto distrutto. Però anche non ci dividerai, dicono, per certi versi, no? Quindi tenere duro anche nell'andare avanti rispetto ad attività, che vuol dire non sono tutte rose e fiori, voglio dire, no? Ci sono molte questioni che si creano, anche conflitti sia interni, diciamo, le compagini che portano avanti queste attività, nei rapporti con le istituzioni pubbliche, con le imprese, non è tutto facile, però in qualche modo è una fiducia che va costruita intraprendendo, e questa la canzone lo dice, e in generale tutto quel disco lo dice molto bene.
Devo dire che non so se magari queste sono le parole che ha detto Federico Dragona quando l'abbiamo intervistato il giorno prima del concerto, quindi non so se vi eravate sentiti anche
quando... È un'interpretazione da ascoltatore.
È stato il giorno prima, l'abbiamo esattamente la stessa cosa, fidarsi.
Oggi è più difficile fidarsi dei ministri in realtà, perché ancora non ci sono.
Qui
questo è il battutone,
l'apoteosi
della puntata.
Dopo il GR che diciamo ha detto delle diverse cose,
che i ministri non arrivano. Dopo il GR che ha detto che i ministri non arrivano.
Senti Andreas, tornando a bomba su spazi e luoghi, direi di parlare un pochino, perché Accademia di Comunità è stata menzionata più volte, ci siamo arrivati da diversi angoli, però spieghiamo effettivamente che cos'è, che cosa succede, che cosa fa. Di stazioni abbiamo parlato e magari Bianca ci può dire qualcosa in più.
Sì, ce lo dice lei. Io anticipo solo una cosa, il fatto che appunto è un progetto comunque a cui ho pensato una mia collega, il bando intendo naturalmente, sul quale poi finanziamo un progetto così, che è Mirella Maturo, e che lei fondamentalmente vede il ruolo di un centro servizi per il volontariato anche come un facilitatore di questi processi attraverso il finanziamento, però naturalmente, e questa è una cosa molto interessante. Mirella si occupa di progettazione all'interno del CSV e quindi partire anche dal perché un ente come il CSV decide di finanziare un progetto di questo tipo, secondo me è importante, ecco. Tutto qui, però adesso facciamoci spiegare da Bianca cos'è Accademia di Comunità.
Al momento l'Accademia di Comunità è ancora una rete di vari soggetti, di associazioni che si occupano di cultura, come il nuovo Cineforum di Rovereto, di ambiente come Comunorto, l'orto comunitario sempre a Rovereto, o anche di questioni sociali come per esempio un gruppo informale che fa educazione digitale ai migranti. Quello che vorremmo creare insieme è un luogo dove ci possiamo contaminare a vicenda con quello che facciamo, dove creare anche contaminazione tra vari gruppi sociali. Quindi quest'idea di riqualificare, di riprenderci degli spazi della stazione di Trento, di Rovereto,
la prossima.
Siamo in espansione.
Giusto.
Cioè, quindi a Rovereto di riprenderci degli spazi di circa 120 metri quadrati dove fare attività insieme che stanno tra il culturale e il sociale e dove la sperimentazione è quello che ci unisce. Perché tutti quanti capiamo che nelle attività che facciamo abbiamo bisogno di spingerci oltre, di arrivare a parlare ad altri gruppi sociali che normalmente non incontriamo nella nostra vita, ma anche di portare dentro più elementi appunto di sperimentazione e di ricerca per capire che futuro vogliamo creare insieme in questa che è la Vallagarina. quindi anche un po' l'Accademia di Comunità si vede come un luogo non solo per i rovaretani, ma per, cioè per la valle in maniera più ampia, come luogo dove possono transitare idee, persone, e dove possono anche nascere iniziative nuove.
Interessante, mi è venuto in mente, non so perché, il coworking non c'entra niente, ma un neologismo che è co-sociating, no? Cioè nel senso che ci sono gruppi sociali che hanno anche degli obiettivi, però, perché tu parlavi di comune orto, parlavi di gruppi che hanno costruito dei progetti specifici, messi insieme in uno spazio che serviva ad altro, fra l'altro, per contaminarsi fra di loro e fare cosa poi?
Quello sono, per esempio, adesso per il bando di intrecci era proprio quest'idea di fare tutta una serie di attività pilota. Per esempio è nata quest'idea di fare un salone del taglio capelli sociale con la scuola, cioè con una delle scuole che, dove si formano dei parrucchieri, dire: ma perché fate classe lì? Venite a fare classe in stazione e tagliate i capelli ai passanti. Creiamo delle situazioni di socialità altra, dove veramente è un po'... cioè ci immaginiamo un po' la stazione che può diventare come quasi un luogo un po' fantastico, che tu entri e trovi delle situazioni un po' strane che ti spiazzano e ti fanno interagire con persone con cui normalmente non scambieresti neanche due parole.
Che spiazzano perché sono in una stazione, questo c'è da dire, no?
Certo. Ovviamente. Sì, assolutamente la stazione, certo. Cioè, almeno per il processo creativo, dà un sacco di spunti.
Chiaro.
Cioè,
certo.
Quindi stanno nascendo un sacco di idee su chi transita,
si collega al viaggio, che è già
al
nell'immaginario
viaggio, ma anche cosa puoi portare lì che semplicemente è strano,
certo,
che, cioè portare insieme due cose che normalmente non andrebbero a incontrarsi.
La radio
c'è anche quell'idea in
mano. Hai visto che ho capito di che cosa stiamo parlando stavolta?
Basta dire radio per te, poi.
No, ovviamente la mia è una battuta fino a un certo punto.
No, ma guarda, non è una battuta.
Non è una battuta,
però non è
cioè,
una battuta.
Il gruppo lavoro radio.
C'è bisogno dei media.
Molto bello questo. E il bello che ha detto prima Bianca, che l'Accademia è un luogo. È un luogo che intende dare nuovi spazi a un altro luogo, che è la stazione. E quindi a cascata, veramente. Si innesta un processo molto bello, molto
sì, anche difficile, anche non facile da gestire, sai, anche
no,
per non fare l'altarino di tutte queste cose. Perché lei ha usato un termine che è interessante, molto ambivalente, no? Che è la contaminazione. Cioè la contaminazione può essere qualcosa di estremamente negativo, la contaminazione, inquinamento,
negativo.
Però anche la contaminazione è arricchimento, quindi di nuovo anche il modo in cui gestisci queste cose che sono volutamente strane, no? Fuori dal contesto, perché cose normali che però diventano particolari o strane perché le porti dentro un contesto diverso, no? Tagliarsi i capelli, che è la cosa più normale dell'universo, però portateli dentro in qualche modo, creano qualcosa di nuovo in qualche modo, no? Che ti portano ad aprire la testa e a pensare che quel luogo lì può avere delle destinazioni d'uso completamente diverse, no? Se ragionavi con le solite categorie, lì dentro ci avresti fatto un negozio, il solito bar, la solita, che va bene, per carità, però puoi farci dentro tantissime altre cose, anche la sede temporanea di una radio, per certi versi, perché no? Dove costruisci anche il palinsesto intercettando le persone che transitano,
vabbè,
e ti fanno ascoltare i ministri tutto il giorno, voglio dire, però, che non ne vuoi più. Però la tua mediazione di DJ, e da questo punto di vista non sei solo uno che mette i dischi ma che media i gusti delle persone, fa sì che costruisci un palinsesto che risponde agli interessi anche di tante persone che passano da lì, perché l'altra sfida interessante è la diversità.
Chiaro,
se facciamo tutto che assomiglia a noi, voglio dire, non serve, possiamo anche chiudere la trasmissione, voglio dire, già queste cose già si fanno, voglio dire. Il tema è, come dire, mettere assieme proprio le diversità che in quel luogo passano e ci sono, voglio dire, se noi le vogliamo vedere e farle interagire.
Se ci sarà la radio, però la prima puntata la facciamo di
la
Voce al Volo.
Vabbè, ci mancherebbe, facciamo la nuova serie di Voce al Volo da lì. Potrebbe essere questo un'idea che può lanciare chissà quando, nel 2018-19. Noi siamo pronti. Adesso però siamo pronti, dobbiamo fare una pausa, torniamo tra poco, sempre Voci al Volo.
Voci al Volo, Voci al Volo. Radio Dolomiti, Voci al Volo.
rete, nel mattino trascinato dagli alberi. Del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Quando sulla riva verrai, quando la burrasca all'arco sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si torna nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Prima le piante si abbandonano gli occhi, allungati dal sale, per stendermi al sole. Prima le piante si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, sono cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi, il giorno cresce sulle rive lontane. Alto il mattino con la luce del sole, vento che si rompe tra le vele sulla riva cadrò, sulla riva si fugge, per stendermi al sole.
Stormi il brano, lui si chiama Jacopo Incani, al secolo Io sono un cane, e ce lo siamo riascoltato questo pezzo qui perché è stato richiesto dai nostri ascoltatori. E se prima Flaviano ci ha chiesto i ministri, mi piace questa cosa che sono stati richiesti due brani italiani intanto, perché si dice che la musica italiana è sempre poco, è sempre invece c'è anche del buono, ce n'è di molto buono. Ministri prima, adesso Io sono un cane. Bianca che ride,
non voleva scegliere niente, lo diciamo questo.
Però è stata coinvolta in questa macchina impazzita che siamo in questa trasmissione.
No, ha attivato la sua rete.
Esatto, ho attivato la mia rete. Brava. Con Irene che è qui con noi, che ci sta ascoltando e guardando da qua fuori.
E sta facendo dei video, l'abbiamo vista esatto. Girare in studio. E Irene, Irene con Bianca cosa avete scelto?
Irene ha scelto
perché?
Stormi.
E perché? Perché soprattutto?
Come più che altro? Ha chiamato qualcuno? Ha scritto qualcuno?
Ha scritto alla rete, ha capito che questa canzone qua forse poteva essere in connessione al nome che ci stiamo per dare come rete e così via. Bene. Mi ha fatto una buona scelta.
No, senz'altro, io sono un non accanito, ma fan di Io sono un cane, di questo genere di musica italiana, quindi da parte mia... bravi quanti eravate non ho capito, ma comunque bravi. Noi torniamo adesso però nell'ultimissima parte, alcuni minuti ci separano dalle 20, per capire un po', anche entrare magari nel concreto con le ultime vicende, situazioni che i nostri ospiti saranno in grado in questi minuti di tirar fuori. Andreas,
sì, io, visto che abbiamo parlato, no, di riqualificazione urbana, di immobili da destinare
destinare ad altro uso, di socialità, relazioni, volontariato. Alla fine voglio chiedere a Flaviano, che si muove anche comunque in tutta Italia, ma non solo, per capire cosa sta bollendo in pentola rispetto a queste cose, se ha degli esempi magari anche qua sul territorio di riqualificazioni interessanti e perché è giusto continuare a parlare di questo processo.
Guarda, poco prima di entrare in trasmissione vedevo, mi sembra in Valle dei Laghi, hanno inaugurato oggi, credo comunque in questi giorni, una vecchia casa cantoniera, che è un'altra tipologia di bene, che se aprite bene gli occhi mentre andate in giro in macchina, in bici o a piedi, ci sono ovunque, solitamente molto cadenti, e c'era un progetto del Demanio, comunque dell'agenzia, diciamo, che gestisce tutte queste strutture qua a livello nazionale, per appunto rigenerarle a nuove forme d'uso. Allora, in Val dei Laghi ci hanno fatto dentro degli alloggi Itea. Va benissimo, bene pubblico, voglio dire.
Padernione.
Sì, è vero, grande patria delle barbatelle trentine, dove si fanno le liti. Vabbè, ok. Però a parte quello c'è anche una casa cantoniera che poteva cadere, esatto. E poteva essere, come molto spesso capita, ci hanno fatto dentro delle attività che sono delle attività di interesse collettivo. C'è un'altra casa cantoniera vicino alla stazione dei treni di Rovereto, che per esempio è un luogo di accoglienza delle persone senza fissa dimora. Quindi vedi che da questo punto di vista, come dire, ci sono un sacco di strutture che, se abbandonate, diventano dei non luoghi, diciamo, perché voglio dire poi creano anche disagio, sono anche dei focolai di insicurezza, dove se tu ci lavori sopra e trovi una buona destinazione d'uso, puoi farci delle attività molto interessanti, voglio dire, che possono essere più o meno innovative, non mi soffermerei molto su quello. Dico solo che oggi ci sono un sacco di strutture in giro che sono in attesa di avere delle buone idee, e le buone idee arrivano nella misura in cui tu attivi gruppi di persone che ragionano come un'intelligenza collettiva, capito? Ci mettono tutti la testa per capire cosa fare lì dentro, perché altrimenti, se no, torniamo al modello di prima del designer che decide tutto lui, fa il piano urbanistico, ti fa il progetto, ti dice lì dentro si faranno quelle cose lì, e costi quel che costi si faranno quelle cose lì, e i risultati, mi viene da dire, anche in questa città di Trento si vedono, diciamo, e come sono andate a finire le cose. Quindi fare la fatica di attivare alle volte può essere anche una modalità per usare in maniera più efficiente e più efficace le risorse e le strutture, eh? Attenzione, non è solo per un'attività sociale in quanto tale, è per far meglio le cose.
Mi viene a dire che è proprio un investimento che deve fare la città, no? Ma anche probabilmente, certo, il pubblico dovrebbe fare, proprio perché alla fine mal che vada sperimentazione, però che ha costruito socialità, e secondo me questo è un po' il punto su cui focalizzarci. Bianca, invece, tornando all'Accademia di Comunità, no? Quali sono un po' i prossimi passi, diciamo, che avete in mente di portare avanti, e ancora se ci sono delle altre cose che avete in mente di fare all'interno della stazione di Rovereto?
Allora, come prossimi passi sicuramente iniziare una vera e propria mappatura di chi sono i nostri vicini. Quindi anche la casa cantoniera, il Cinformi che sta davanti, la scuola Veronesi, cioè ce abbiamo tantissimi vicini, siamo proprio fortunati ad essere abbastanza in centro anche con la stazione. E però anche mappare i vicini che stanno nelle valli e cercare di creare questa connessione tra progetti innovativi che stanno nelle valli e progetti innovativi in città.
Come quello che ha appena menzionato Flaviano.
Per esempio.
Ma o a Terragnolo.
A Terragnolo, il Masetto, il gruppo che vuole fare una cooperativa di comunità in Val Terragnolo. Creare proprio dei legami forti tra la città e le valli di reciproco sostegno. Quindi questo proprio di attività attive, anche poi aperte ad altri che si vogliono aggiungere a tutto questo. Per le attività dentro la stazione c'è sempre quest'idea di uno spazio officina dove proprio mettere le mani in pasto, creare con le mani. C'è tutto un nostro gruppo interessato a creare un hack lab, per dire, cose di elettronica, educazione digitale molto innovativa, per anche proprio andare a modificare i contenuti di Wikipedia, creare conoscenze e metterle in giro. Beh, di idee ce ne sono.
Quindi l'artigianato del futuro, fondamentalmente. Si può definire anche così?
Sì, forse. Cioè, sicuramente come sperimentazione. Adesso c'è proprio questa idea di avere un anno di attività pilota per capire cosa funziona, cosa attiva veramente le nostre menti, ma anche i nostri cuori, le nostre passioni. E poi andare man mano avanti per creare 3 anni di progetto pilota, per dire questa cosa sta effettivamente in piedi. perché comunque con tutto quello che è beni comuni bisogna pensare a lungo termine. Un po' noi stiamo pensando a un progetto di 40 anni, per dire.
Yes. Cioè, più a lungo termine, diciamo. Certo.
Per dire, cioè, vogliamo proprio pensare in dei tempi diversi.
Certo. Generazione, quindi, no? Per arrivare, non è da poco, state facendo un lavoro veramente gigantesco.
Da questo punto di vista, comunque, anche riprendono una storia lunga del nostro territorio. Se tu prendi gli usi civici, le carte di regola che gestiscono porzioni di territorio e di ambiente, ragionano in un'ottica intergenerazionale.
Le proprietà collettive, dici?
Certo, la proprietà collettiva non si occupa solo, certo, non si occupa solo di gestire il bosco, il pascolo oggi, ma pensa al bosco, al pascolo per le generazioni future. Perché se ognuno pensa al proprio interesse, il rischio è di distruggere il bosco e il pascolo. Se invece tu pensi a una gestione che è accessibile a chi sta lì, che ne può usufruire, ma in un'ottica di sostenibilità anche di lungo periodo, allora puoi creare davvero il bene comune.
Senza dubbio vero questo. Io purtroppo devo dichiarare conclusa la puntata di oggi, perché il tempo a nostra disposizione è ultimato. Speriamo come sempre di aver generato delle riflessioni e fatto incuriosire il nostro pubblico, di solito ci riusciamo, quindi speriamo anche questa sera di averlo fatto con successo. E dobbiamo ringraziare i nostri ospiti, perché sono stati preziosi nella puntata di questa sera, a cominciare da Bianca Etzenbaumer, chiedo scusa, per Brave in the Alps e per questa Accademia di Comunità, la stazione di Rovereto. Adesso chiunque vi passerà davanti che ha ascoltato questa trasmissione credo la guarderà con un occhio un po' differente, non credi Bianca?
Speriamo
di sì, senz'altro.
Perché abbiamo voglia di aggiungerci a questo progetto, ecco. Cioè di coprogettazione.
Infatti chiunque passa si può anche fermare, perché chissà che poi entri nel progetto stesso. Grazie anche a Flaviano Zandonai di Eurix per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie mille Andreas, grazie a te come sempre, a Non Profit Network, CSV Trentino. Puntata di oggi sulla riqualificazione urbana. Settimana prossima saltiamo a cosa?
Saltiamo una cosa non tanto lontana, perché Flaviano infatti prima ha detto una cosa che magari riprendiamo, perché parliamo delle nuove forme di volontariato. Flaviano ci ha spiegato che sono anche cambiate le forme di volontariato e parleremo principalmente di quello e soprattutto anche di nuovi progetti che ci sono al CSV per attivare queste nuove forme di volontariato.
Bene, allora noi rimandiamo a mercoledì prossimo 16 di maggio una nuova puntata. Per chi vuole ascoltare anche le repliche c'è la domenica pomeriggio, altrimenti la nostra pagina dedicata su radiodolomiti.com. A tutti una buona serata.
Voci al volo. Voci al volo. Radio Dolomiti. Voci al volo.